105 250 11 e 51, ritorniamo in diretta con Stacca Stacca, la vostra trasmissione preferita di cazzeggio sulle tecnologie. E, ritorniamo in diretta, avete sentito questa mezz'oretta di intervista a Jaromil a proposito di appunto l'identità digitale europea. Questo, come tanti altri contributi, li ritroverete sotto forma di podcast su radioblackout.org, dove appunto trovate i podcast sia delle singole trasmissioni come la nostra, sia il lavoro fatto dalla redazione informativa che tutte le mattine vi sollazza tra le 9 e le 11 e in generale soprattutto ruba tempo a questa trasmissione. Invece pietra miliare di Blackout anche stamattina, si sono allargate, ai ai ai. E invece noi torniamo in diretta e non perdiamo tempo con la musica, perché abbiamo un ospite in studio. Non so, io stavo pensando, ne abbiamo mai avuto un ospite in studio?
No, sono il primo, no, che ansia. Vado via, allora se volete mi chiamate al cellulare qua, allora, sotto.
Va. Esatto, facciamo le finte dirette con un compagno mio di Seattle, sai.
Va bene, se volete vado sotto.
Fai la voce un po' inglese.
Ho uno Skype che salta ogni tanto, se volete.
Esatto, perfetto.
Mi sembra più realistico per un programma di tecnologia.
Così sembra più Blackout. Sì. Allora, Andrea Borgnino, ti abbiamo sentito, per chi è più affezionato a questa trasmissione, una settimana fa ti abbiamo sentito effettivamente al telefono, però sembrava più carino così sfruttare la tua vera voce, perché oggi eri a Torino, sei andato a un incontro organizzato da UNITO, l'Università di Torino, al rettorato, proprio su un tema che quanto mai ci sta, quanto mai a cuore, cioè quindi il ruolo della radio oggi. In questo, come sono le colazioni del rettorato, mi sembra che era questa mattina, ormai tanto non lo raccontiamo perché c'è stato,
c'è già c'era, stato, sì.
C'era.
Anche, posso dire, ci sarà anche domani e dopodomani.
Ah, ok.
Quindi oggi si parlava di radio podcast, domani si parla di piattaforme video e ci sarà la direttrice di Viaplay, okay. Elena Cappavelli, che è una molto brava. E dopodomani ci sarà invece un incontro con Michelle Roverelli, che è una cara amica, dove si parlerà di servizio pubblico, cioè le radio TV del servizio pubblico di tutta Europa.
Sì. Infatti, una cosa che
comunque interessanti.
Noi non abbiamo detto è che tu da tanti anni sei in Rai, ti occupi in Rai di radio, e tra l'altro curi anche per Radio Tremondo una rubrica proprio su questi argomenti, che si chiama Interferenze.
Sì.
Esatto. E infatti noi ti avevamo sentito la scorsa settimana per questo, perché tu negli ultimi... Da quanto tempo è che la fai Interferenze?
Allora, Interferenze è nata per gioco nel 2011, dicendo proviamo a vedere se riusciamo a trovare... Cioè, anzi, proviamo a vedere se riesco a trovare. Sembra siamo in 12, sono da solo.
Sì, se anche riesco, noi facciamo questa cosa per far finta.
È bello,
che ci sia un
piace,
lavoro corale.
Funziona, sì. La redazione che è di là, che lavora,
esatto,
copiosa.
Sì. Sentite le macchine da scrivere, sì, sono sì, in 100. Sì,
stanno arrivando i fax. Proviamo a vedere se riusciamo a raccontare l'attualità internazionale, che di solito, ahimè, sono sempre o guerre, o crisi, o colpi di Stato, attraverso una radio. Questo gioco è iniziato nel 2011 e non ho mai smesso, nel senso che ancora oggi, siamo nel 2024, sono passati 13 anni, di fatto tutte le settimane riesco sempre a trovare una radio, o più voci radiofoniche, o anche un podcast, devo dire i podcast aiutano ultimamente, a raccontare quello che succede. Che poi siano appunto conflitti, che siano crisi, che siano quello che succede nel mondo, che ahimè non è mai molto bello. Diciamo che una rubrica come radio, un programma come Radio Tremondo non dà mai buone notizie. Io provo a darle. Molto spesso loro parlano di una crisi in un paese africano e io racconto le piccole radio comunitarie emittenti dei contadini che tentano. Sì, io tento di fare un po' il... Sì, però mi piace anche, ahimè, tantissimo raccontare il ruolo della radio nella guerra.
Ma infatti io partirei proprio da questo, nel senso che noi la scorsa settimana insieme siamo entrati proprio super nel dettaglio di quelli che è stata un po' la notizia della scorsa settimana, quindi l'invasione, l'inizio della guerra sul suolo libanese da parte di Israele, quindi con anche l'operazione di interferenza e di hacking delle frequenze FM sul Libano. Su questo magari non ci ritornerei, nel senso che per chi ci ascolta, per chi è interessato, trovate la puntata della scorsa settimana su radioblackout.org. Parlerei un po' più in generale, nel senso quindi sfruttare appunto il tuo lavoro fatto in questi anni per fare un po' di considerazioni più in generali su il ruolo della radio nella guerra. Poi parleremo magari anche di altro, come dicevi, anche di cose più positive, però ecco, di guerre purtroppo non ne mancano.
No.
Quindi no. se ci vuoi fare un po' anche così a volo d'uccello, prendendo le guerre degli ultimi anni, sia quelle più a nord della cronaca, sia magari quelle un po' meno raccontate, se ci puoi dire, secondo la tua esperienza, qual è il ruolo della radio con le sue peculiarità, sia dal punto di vista di chi dei civili, quindi di chi le informazioni vuole continuare a portarle avanti in territori sottoposti a conflitto, sia invece dal punto di vista militare, quindi eserciti, paesi che fanno operazioni di guerra, di informazione su questi territori.
Guarda, parto con un esempio che ormai è già un esempio lontano. Parlo della guerra in Siria, di cui non parla più nessuno perché ufficialmente è finita, non è finita. Di fatto la guerra in Siria inizia nel 2015, nel periodo delle famose primavere arabe. Sembra già preistorico, sì. Cioè, sembra di parlare di una roba te la devi spiegare ai figli. Allora c'era un dittatore cattivo, ma c'è stato un periodo che grazie ai social network la gente si è ribellata, che è tutto vero. Guerra in Siria, quindi il paese che prova a ribellarsi contro Assad, questo dittatore che c'è tuttora, che di fatto ha vinto la guerra perché è aiutato da Putin e dai russi. Perché uso la guerra in Siria? Perché secondo me è un bellissimo esempio. Guerra in Siria è uno di quei posti dove vediamo nascere di nuovo l'uso della radio proprio nel modo più a cui sono più affezionato. Inizia la guerra, soprattutto nella zona di Aleppo, poi vedremo che nasceva il Kurdistan siriano, anzi è l'unica parte ancora che è rimasta fuori dal controllo di Assad. Lì iniziano a fiorire decine e decine di stazioni libere. Immaginiamo un paese dove la radio era solo quella di Stato controllata dalla famiglia Assad. Lì iniziano a nascere questi progetti di radio libere messi tra di loro in rete, che trasmettono dalla cima delle colline con dei trasmettitori mobili. Ci ho visto e l'ho raccontato, perché la cosa è durata 2 o 3 anni, poi ahimè la guerra ha avuto, nel momento in cui ci si sono messi di mezzo soprattutto i russi, la guerra per queste piccole stazioni radio, ma in generale per l'opposizione, ha avuto una brutta fine. Lì ho visto come la radio effettivamente, e siamo nel 2015, diciamo c'erano gli stessi strumenti che ci sono oggi, non è che i siriani non avevano internet e vivevano nelle caverne, certo. Ma la radio lì ha rappresentato quello strumento di libertà che in verità ha rappresentato quando è nata questa radio nel 92, cioè la radio è uno strumento di libertà che permette a chiunque di dire quello che vuole ed è uno strumento orizzontale, nel senso che può essere fatto da tutti, non come la televisione.
Ecco, ti interrompo solo un attimo per dire che, come hai detto tu all'inizio, le primavere arabe sono state molto raccontate e tematizzate dal punto di vista digitale, soprattutto dei social network, in modo anche spesso
esagerato.
A mio parere esagerato, cioè, a un certo punto sembrava, sì, che ci fossero delle rivoluzioni solo perché esiste Twitter e non perché
ma
la gente...
Facebook, io pensavo che la gente scende per strada per Facebook, mi sembra una roba incredibile, esatto. Cioè si era passato dai gattini alle rivoluzioni senza niente in mezzo, senza,
anzi i francesi avevano autorizzato il bombardamento della Libia dopo che Gheddafi, dopo insomma aver massacrato delle persone, aveva addirittura osato bloccare Twitter nel paese.
No, infatti sì. Diciamo, cioè, che lì c'era stata un'over narrazione di social,
esatto,
network.
Quindi però a fronte di questa narrazione, che da un lato sicuramente esagerata ma dall'altro è anche innegabile, nel senso che incominciava proprio all'epoca d'oro dei social network, delle comunicazioni digitali eccetera, parlare, cioè quello che ci stai raccontando te del ruolo della radio, come si inserisce in una situazione dove sembrava che tutti comunicassero solo grazie ai telefonini?
In verità non era così, nel senso che in qualsiasi situazione di conflitto, a questo punto torniamo all'attualità, parliamo tipo del conflitto in Ucraina, sono 2 anni che va avanti, usare un cellulare in una zona di guerra vuol dire commettere una cosa abbastanza rischiosa. Primo, perché tu sei intercettabile dalla tua compagnia telefonica, quindi che se quella di Stato va bene, probabilmente collabora con lo Stato dove sei. Allo stesso modo, sul confine, ad esempio della guerra attuale in Donetsk, mi raccontavano gli inviati della RAI che è molto pericoloso avere il cellulare acceso. Perché? Perché i russi mettono dall'altra parte del confine delle finte celle BTS, certo, fatte tra l'altro con HRF, non stiamo parlando di tecnologie da milioni di dollari, tecnologie sviluppate da hacker che adesso sono commercializzate e andando su AliExpress con 300 euro ti compri tutto, delle finte BTS col nome magari simile o proprio uguale con lo stesso ID, che agganciano, quindi fa sì che gli inviati di guerra, ma gli stessi soldati ucraini col telefono acceso vengono agganciati da queste BTS e di fatto dall'altra parte del confine sanno che c'è qualcuno lì. E quindi, come potete immaginare, tra l'altro le BTS, la tecnologia cellulare è fatta per identificare la tua posizione, quindi, certo, potete immaginare la di quanta poca sicurezza c'è in tutto quello. Se in più aggiungiamo che se io voglio ascoltare la mia web radio preferita dell'opposizione, nel momento in cui io mi collego alla web radio sto comunque comunicando ai server della web radio e chi potenzialmente è in mezzo, ma anche al mio provider, a chi gestisce tutta l'infrastruttura, il fatto che ho fatto quella scelta. È la cosa più rischiosa del mondo. Ascoltare una radio in FM rimane ad oggi la roba più libera del mondo. Io posso farlo nella mia cameretta e nessuno saprà che sto ascoltando. E allo stesso modo, chi trasmette in FM da un camion o dalla cima di una collina ha meno possibilità di essere intercettato. Certo, a un certo punto deve correre, ma rispetto a mettere in piedi un'infrastruttura internet, anche se si cura dietro i proxy in un paese del piffero dove non possono tirarti giù i server. Quindi la cava del vecchia radio da questo punto di vista vince tantissimo. Infatti anche in Ucraina e in Russia abbiamo visto che appena nei territori appena occupati i russi accendevano le radio, appena gli ucraini liberavano un territorio russo distruggevano i trasmettitori russi, si fanno jamming sui due lati, non si riescono ad ascoltare le frequenze in FM perché entrambi disturbano, che ci fa capire che internet tutto bello, ma quando siamo in una situazione di conflitto dove effettivamente la tua posizione potrebbe mettere in rischio la tua singola vita, andare un po' più cauto, diciamo.
Tra l'altro internet è anche molto facile da bloccare, noi abbiamo dedicato svariati
assolutamente
anni
di trasmissione. Ma, però guarda, io, a me sembra più interessante il fatto che la puoi bloccare, ma se non la blocchi forse è peggio, nel senso se io sono in una situazione di conflitto, faccio l'esempio del Myanmar che è molto interessante. Il Myanmar è un paese che di fatto non ha mai visto la democrazia, ci sono stati governi più o meno aperti, adesso non mi ricordo quanti anni fa è stato fatto l'ennesimo colpo di stato militare. Sì, e c'è di nuovo la giunta militare. In Myanmar esiste un governo ombra che si chiama NUG, non chiedetemi di cos'è l'acronimo. Il governo ombra, che sono l'opposizione, che è fuori dal paese in questo momento, hanno aperto una radio in onde corte perché loro hanno capito che se aprivano una radio su internet e la andavano a mettere su qualsiasi server, c'era la possibilità che gli hacker del governo andassero a scoprire chi erano i potenziali ascoltatori e quindi avere una lista di potenziali oppositori nel paese. Cioè voleva andare a consegnare in maniera quasi automatica i nomi, gli indirizzi, gli IP di chi sosteneva questa radio. E quindi sono andati in onde corte. La cosa pazzesca, hanno avuto la conferma che il progetto funzionava perché hanno iniziato a confiscare i ricevitori ad onde corte nei supermercati del paese, quindi evidentemente qualcuno ascolta.
Ottimo feedback,
ottimo, forse il migliore ci può essere, però appunto uso questo esempio per dire internet tutto bello, ma appunto quando c'è in gioco l'anonimato, che non è l'anonimato quello che piace a voi hacker, piace anche a me, del fatto io sono libero delle mie scelte, voglio essere indipendente e non lasciare tracce, lì è un anonimato che ti può mettere o in galera o anche peggio, lasciami dire.
Certo, cioè. Ed è anche quello che tra virgolette nella tecnologia, cioè come dicevi giustamente te, il telefono funziona solo se riesce ad attaccarsi a una cella telefonica, non esiste.
E tra l'altro poi appunto in un conflitto la sicurezza che tu stia agganciato alla cella telefonica vera o a una fake che ti sta semplicemente identificando non ce l'hai, e se ne sono accorti molti inviati di guerra che arrivati nel luogo, appunto soprattutto nelle aree proprio di conflitto, hanno visto arrivare, accendeva il telefono e dopo qualche ora aveva i colpi di mortaio. Non so se avete mai sentito la storia di Andy Rocchelli, che è questo giornalista italiano che è stato ucciso, stiamo parlando del 2014, quindi proprio dell'inizio della guerra del Donbass. Sì. Sembra che lui e il suo fixer furono beccati perché avevano il cellulare acceso e quindi sono stati identificati dai russi che hanno iniziato a tirargli colpi di mortaio. Mortaio che si avvicinava sempre di più fin quando non li ha presi.
Sì, ricordiamoci il famoso l'ex generale dell'NSA americano quando disse la famosa frase noi uccidiamo basandoci sui metadati, riferendosi proprio tra i metadati anche tutto quello che riguarda il traffico telefonico eccetera, frase quanto mai attuale quando c'è a Gaza. Abbiamo approfondito diverse volte questo tema, ma il sistema con cui gli israeliani scelgono tuttora gli obiettivi a Gaza è basato anche principalmente su quello, quindi la vicinanza dei telefoni, tu sei stato in un luogo vicino a un altro e scelgono gli obiettivi così.
Sì. Tra l'altro leggevo che uno dei software che stanno usando e nasce dall'idea di autonomi fatto dal personaggio che ha affondato sulla sua barchetta quest'estate a Palermo, davanti a Palermo. Cioè, uno dei software usati dall'IDF per l'identificazione dei capi di Hamas è stato realizzato, come si chiama, Lynch.
Da DarkTrace. Sì. Era stato fatto in collaborazione con DarkTrace, che era di proprietà del miliardario affondato.
Che è un software che tenta di aggiungere tutto, un tuo passaggio, un tuo like sui social a un contenuto di Hamas, un passaggio nella cellula telefonica vicino a un probabile luogo. Cioè, è un software che aggiunge pezzi e quindi alla fine identifica che tu sei un possibile target.
Sì, ecco, io su questo allargherei ancora, sempre in maniera su questo argomento. Noi abbiamo parlato molto della radio utilizzata, diciamo, finale, come quindi mezzo abbastanza comodo, ma anche dal punto di vista della produzione, nel senso, noi a fronte di utilizzare tecnologie sempre più sofisticate, con filiere sempre più lunghe e complesse nel mondo, eccetera, tutto sommato le radio FM, pur non essendo banalissime dal punto di vista tecnologico, tirarle su, eccetera, ma fanno ancora affidamento su una tecnologia tutto sommato
parecchio antica. Compie 100 anni domenica questa tecnologia.
Quindi anche facile da produrre dei mezzi, negli ultimi anni, soprattutto dal Covid, dalle crisi del canale di Suez, eccetera, si parla molto di filiere, di supply chain, quindi di crisi. In Libano abbiamo parlato dell'attacco alla supply chain, quindi come sfruttare le filiere di approvvigionamento per fare questi tipi di attacchi. Ecco, sicuramente le radio, al contrario di tecnologie molto più sofisticate, si riescono a ottenere da molti pezzi diversi, da paesi diversi che le producono, insomma non sono proprio appannaggio esclusivo di produzioni ipertecnologiche.
No, anzi, è l'opposto. Diciamo che la radio rappresenta nella sua semplicità ad oggi la sua chiave vincente. Mi viene in mente una storia che mi è stata raccontata, e l'ho anche vista, il fatto che quando siamo nel 43, dopo l'8 settembre, vengono presi in Italia e portati nei campi tedeschi centinaia di migliaia di militari italiani che non si erano assoggettati ai nazifascisti. Alcuni di questi si inventano una radio che viene stata chiamata Radio Caterina, che praticamente si erano costruiti una radio nel campo senza avere nessuna materia prima elettronica, quindi trovando un filo e avvolgendolo sopra un rotolo a carta igienica, costruendo il condensatore con due lamelle prese da magari due pezzi, cioè, e poi l'ho vista funzionare. Quella funzionava in onde medie, quindi oggi non funzionerebbe più in Italia, le abbiamo spente, però quell'oggetto lì mi ha fatto capire che la semplicità della radio è il suo biglietto da visita migliore. C'è un problema però non banale, che di fatto c'è in questo momento una specie di battaglia contro la radio, ed è una cosa che da broadcaster pubblico, come Rai, è una cosa che ce ne stiamo accorgendo. Provo a raccontarla, che avviene in due zone, una in casa e una in macchina. Quella in macchina è quella più evidente. Un po' di anni fa avevo letto un articolo che il titolo è una roba tipo: il futuro della radio si combatte nell'automobile. Mi sembrava un po' forte, ma in verità inizio a pensare sia vero. Se noi prendiamo una Tesla, che rappresenta il sogno di molte persone che pensano che sia quello il futuro, e sia il futuro della mobilità, la Tesla non ha la radio, ha una SIM.
Nessuna forma,
ha una SIM che, tra l'altro, dentro ti trovi Spotify già preinstallato, poi c'è Apple Music, c'è Google Podcast, e così correre. Molte macchine, soprattutto elettriche, ma non solo, non hanno più la radio, o se ce l'hanno, l'hanno implementata a un livello software così basso che l'utilizzatore medio non la trova. Cioè, trova prima quella selezione di contenuti che chi costruisce la macchina ha appaltato a qualcuno. Di solito c'è un mediatore di terza parte che costruisce questi sistemi di intrattenimento per le macchine, ma di fatto stiamo vedendo, non lo sto vedendo io, lo stanno vedendo le associazioni delle radio di tutto il mondo, che la radio sta iniziando a sparire dalle macchine. Ed è un dato enorme, perché in Italia il 70% dell'ascolto è in macchina. Questo è un primo dato e fa abbastanza paura. Cioè, immaginiamo poi che in un paese come il nostro o in tutta Europa si decide dal 2035 di non vendere più le macchine con il motore termico, vuol dire che tra 20 anni quasi tutte le macchine di questo paese dovranno essere quasi cambiate. Molte non avranno la radio, e questo, diciamo, per una radio FM inizia a essere, non è un discorso piccolo. Il secondo discorso è quello che sta avvenendo a casa, nel senso, oggi comprare una radiolina, a parte andare dai cinesi, che Dio li benedica nella loro semplicità, se noi andiamo nei vari media world, le cose, non ci sono più le radio. Cioè, l'oggetto che ti viene venduto è lo smart speaker, o la radio, o una radio che però non ha la radio, si connette solo alle web radio. O anche le radio DAB, per assurdo, vengono venduti modelli che sono DAB web radio. Quindi c'è di fatto il mercato dell'elettronica, se nel caso delle auto sono i fabbricanti di auto che gli piace vendere la macchina con Spotify, perché dal punto di vista del marketing è più sexy che dire la macchina con la radio FM, fa un po' vecchio. Nelle case c'è di fatto una scelta evidentemente fatta dai grandi distributori d'elettronica che ancora una volta non vedono più sexy il ricevitore FM e rendono meno disponibili di una volta. Fate sta prova, provate ad andare da Media World a cercare una radio semplice, è molto difficile, ci sono ma sono invisibili, perché lì la distribuzione funziona che le cose che vendono le metti davanti. Cioè, oggi è più facile comprare una cassa Bluetooth di fatto che non una radio. Queste due cose assieme, diciamo che hanno fatto, soprattutto nelle radio TV pubbliche, che sono quelle che fanno un po' più di riflessione sul mezzo, accendere un più di un campanello d'allarme. Questo non avviene in altri mercati, naturalmente, e per quello ringrazio i cinesi, che se vai dai cinesi, fortunatamente nei loro negozi per 10 euro ti porti a casa dei bellissimi ricevitori.
Aggiungo anche i telefoni, nel senso, noi
i telefoni sono spariti, le radio FM, se vi ricordate,
sono state disabilitate.
Quella è una cosa, se vogliamo, ancora più interessante, nel senso che è una situazione dove dici io l'ho già prodotto il telefono, ci ho messo dentro un chip
ce l'ha dentro,
costa a me produttore del telefono costerà $1 mettere dentro quel telefono un ricevitore FM, ce l'ha, e io sono stato obbligato a disabilitarlo. La maggior parte dei nostri telefoni, gente che ha fatto l'aggiornamento del sistema operativo,
sono spaviti.
Ce l'avevi e non c'è più l'applicazione dell'FM. Da un giorno all'altro c'è il chip là sotto, poi chiaramente in mezzo ci sono 65 stack tecnologici diversi che ti rendono impossibile anche tirarlo fuori, interagire con quel chip.
Perché se loro decidono di smontarlo, non smontarlo, ma non di renderlo più accessibile. Questa è una cosa molto interessante, perché tra l'altro, lasciami dire, in un paese come il nostro, che dal punto di vista, fortunatamente non vedo una guerra in un futuro, mi tocco le palle perché non si sa mai, ma dal punto di vista geografico, geologico, cioè abbiamo alluvioni in continuazione, avere una radio FM in tasca piuttosto che un cellulare che va in pappa dopo 5 minuti sarebbe qualcosa di importante. Però quella è la classica scelta di tecnologia fatta. Nel caso dell'FM, io tra l'altro non riesco a risalire chi ha deciso di togliere la radio FM dai nostri cellulari. È una cosa molto europea, perché se vai all'estero, se tu compri un Samsung dello stesso modello in Corea, la radio FM ce l'ha.
Certo.
Ma è in Europa che sono state fatte sparire. Temo che siano il potere di Apple, comunque dei grandi aggregatori, che comunque volevano che il consumo mediatico dei cellulari passasse attraverso la connessione dati. Oppure sono state le compagnie telefoniche che avevano tutto l'interesse che ci fosse più traffico dati, e quindi più investimenti, e quindi più tariffe, eccetera, eccetera. La radio FM su un cellulare era forse troppo economica, era un modello troppo economico per lasciarlo lì. Penso che sia stato quella la scelta.
Sì, è un'ottima domanda. Io anche, mi ricordo che ne abbiamo parlato di questa cosa, ma non riesco a risalire. Stavo provando a cercare, ma non riesco a risalire. Ma anche perché, non so, io su queste cose credo quasi più nella banalità del male. Cioè, nel senso che a un certo punto.
Non penso.
Cioè, come col DAB, a un certo punto tutti si sono sentiti in dovere di scommettere contro l'FM, perché sembrava un po' un modo per dimostrarsi giovani.
Sì.
Della serie. Io, per dimostrare che non sono più vecchio, dico che l'FM è morto e lo butto nel cesso, anche quando ce l'ho a disposizione. Poi non lo so, nel senso, è molto una roba detta così sull'onda dei sentimenti della chiacchiera. Però
di sicuro io penso che sia stata una scelta fatta da, chiamiamole, le lobby delle compagnie telefoniche. C'è stato un momento in cui, ed è quando è nato il 4G, si è proprio visto che a un certo punto si è deciso che i consumi, perché la stessa cosa, se vi ricordate, è avvenuta per la TV. A un certo punto avevano iniziato a montare in Italia le antenne per vedere la televisione sui cellulari. C'è un operatore, che adesso non mi ricordo qual è, però mi ricordo che sono apparse queste antenne verticali, che sono diverse dai pannelli, io la vedo dal punto di vista tecnologico, però di colpo si è iniziato a investire sul fatto di ricevere sui cellulari la televisione, che arrivava via Hertz, cioè arrivava non via dati, veniva trasmessa su una frequenza radio. A un certo punto, da un giorno all'altro, questa roba viene mollata. Di nuovo perché era più conveniente, cioè a quel punto, visto che era arrivato il 4G che garantiva un throughput, una banda che permetteva anche di vedere il video come oggi, come ci possiamo vedere Rai Play con alta qualità, hanno spento tutta questa rete che era stata costruita, tra l'altro. Fa capire appunto che di fatto chi governa evidentemente queste scelte tecnologiche sono, immagino, gli operatori di rete, che hanno tutto il vantaggio. Ah, adesso sul 5G ci vorrebbero pure mettere mia nonna se potessero collegarla, nel senso, questa idea di internet ovunque, dell'internet dappertutto, in verità aiuta. Cioè, chi sono i primi promotori sono i telefonici, che vogliono mettere antenne ovunque e vogliono che tutto il traffico passi di lì.
Sì, anche perché diventa molto più capitalizzabile, nel senso che una volta che sei sul mondo TCP, come dire, sul mondo di internet, riesci a inserirlo dentro un contesto anche di estrazione, valore dal punto di vista pubblicitario, di profilazione, eccetera, che è già estremamente rodato. Penso che anche uno dei temi sia questo. Cioè, tu da un lato hai le aziende come Google oggi, chi gestisce gli annunci pubblicitari principalmente oggi, che parla molto bene quel linguaggio lì, che lo possiede, hanno definito loro, tra l'altro, nel senso che i moderni stack da HTTP2 a pezzi 5G ci sono stati definiti principalmente dalle grandi aziende e riescono a maneggiarlo molto bene. Invece tutto quello che è sempre nello spettro, ma non parla web, diciamo, gli rimane un po' tagliato fuori.
Sì, faccio un altro esempio che secondo me è molto interessante. Parlo delle reti radio della pubblica sicurezza. Cito carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Questi signori hanno delle reti radio per comunicare, li vediamo, sono le radio che prima erano in analogico, adesso sono passate a un sistema tetra. Il prossimo passaggio sarà che quelle comunicazioni vanno in LTE, quindi
tutto che passerà via rete cellulare.
Sì, immaginate questa cosa dal punto di vista sia della sicurezza informatica, ma anche dell'insicurezza dell'infrastruttura. Cioè, nel momento in cui c'è un'emergenza, e di solito la rete cellulare non è costruita per gestire l'emergenza, è costruita per gestire il traffico normale, magari dei picchi. Possiamo immaginare che questi signori, che non voglio parlare di polizia e carabinieri, ma parlo dei vigili del fuoco, che di solito hanno una funzione molto, potrebbero avere problemi a comunicare, perché appoggiandosi loro sulla stessa rete LTE, che è la stessa che usano i bimbo minchia per giocare per guardare YouTube, faccio una provocazione, mi sembra un po' assurdo affidare una comunicazione d'emergenza a una rete che per l'emergenza non è nata, però quella è la tendenza.
Proprio su questo argomento mi viene in mente un esempio che avevamo citato all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, in cui era emerso che l'esercito russo aveva costruito un nuovo proprio protocollo di comunicazione interno crittografato, che, come descrivi te, si basava su LTE sostanzialmente, e avevano avuto il piccolo problema che si erano resi conto che una delle prime cose che avevano fatto in territorio nemico era bombardare le reti cellulari dell'avversario per impedirgli di comunicare. E il problema è che il loro protocollo di comunicazione si basava sulla rete cellulare, e quindi improvvisamente si erano ritrovati con le gambe tagliate, sostanzialmente.
Eh sì, perché comunque questa cosa di spostare tutto il traffico sulle reti cellulari a me fa molta impressione, perché comunque vuol dire dare a un'infrastruttura che è importante, che è naturalmente duplicata così, un'importanza che secondo me mette a rischio alcune funzioni tipiche, appunto penso ai vigili del fuoco soprattutto.
E invece, spostando un po' sull'argomento sul presente / prospettive, più dal punto di vista contenutistico, quindi adesso abbiamo parlato molto di radio come infrastruttura, come mezzo, invece parliamo un pochino di contenuti, nel senso, la radio è cambiata tantissimo, anche una radio che magari non ha una storia secolare come Radio Blackout, ma nel suo piccolo comunque ha attraversato, prima quando sei arrivato fuori onda stavamo un po' chiacchierando anche di quanto è cambiata la fruizione, il pubblico, sia in termini quantitativi sia anche qualitativi, diciamo, di come si fruisce la radio. Ecco, negli ultimi anni sicuramente i podcast sono diventati un po' il modo, uno dei modi principali con cui si fruisce la radio. Ecco, come la vedi, come vedi anche radio grandi come si stanno approcciando rispetto anche ai piccoli produttori indipendenti di contenuti, nel senso che siamo, poi abbiamo, che si affacciano su questo mondo, abbiamo le radio tradizionali, grandi gruppi editoriali come il gruppo Gedi, Concora Media, piccole radio così, che podcast indipendenti, eccetera. Come la vedi, come sta andando e come secondo te andrà nei prossimi anni?
Dunque, io la vedo, ma per la radio io sono sempre un po' preoccupato, nel senso, il caso italiano è un caso unico in Europa. Se andiamo a vedere gli indici d'ascolto della radio in generale nei paesi europei, mi viene in mente Francia, Inghilterra, ma anche Spagna, vediamo che c'è stata un'enorme contrazione, cioè la radio di fatto ha perso parecchio pubblico. In Italia questa cosa non è successa, cioè andando a vedere le rilevazioni ufficiali di TER, è lo strumento che viene usato dalle radio per rilevare, e usano ancora il telefono, cioè chiamano le persone a casa, mo penso, spero anche sui cellulari, perché a casa
diciamo l'Auditel della radio.
Sì, sì, però è un Auditel passiva, non attiva, perché l'Auditel, quello della TV, sono un campione di meter, cioè di scatolotti messi a casa della gente che intercettano il consumo. Per la radio questo non avviene, e quindi una rilevazione passiva, cioè io vado a chiedere a un campione di 60.000 persone che radio hai ascoltato e quanto l'ascolti, per quanto tempo. Loro dicono che il pubblico in Italia non solo non è sceso, ma è aumentato. A me sembra un'enorme stronzata, cioè nel senso, non c'è nessun parametro del nostro paese che ci può dire che questa cosa, nel senso, come la TV lentamente sta scendendo perché demograficamente gli anziani muoiono e i giovani né la TV, la radio sanno neanche cos'è. Io ho 3 figli, 22, 20, 15 anni, ma la radio non l'ascoltano, ascoltano i podcast, usano Spotify, piuttosto guardano una diretta su Twitch, ma la radio proprio non sanno, a parte avere un padre che gli fa due coglioni così con questa radio, però in verità
forse proprio per
forse
quello,
per quello no? Se, sì, sono ore di Radio 3 in macchina mentre li portavo a scuola, forse fosse colpa mia. Quindi la radio ha un problema di pubblico che sta invecchiando. Come la risolvono in Italia? Lo risolvono con la TV, cioè in Italia, non so se avete fatto caso, i grandi gruppi editoriali, RTL, lo stesso gruppo Gedi che hai citato, ma la stessa RAI, aprono canali TV, cioè la radio sta diventando radiovisione. E perché si fa? Perché si riesce a vendere meglio la pubblicità, perché nei pub adesso non trovi più la radio accesa, ma trovi una TV con RTL che ti manda i video, o Radio Italia o Radio 2, Radio 2 pochissimo in verità, però diciamo che per ovviare a un possibile crollo dell'FM, non crollo ma discesa, e quindi meno ascolti vuol dire meno attrattiva per la pubblicità, quindi meno soldi, quindi un sistema che va in crisi, le grandi radio l'hanno risolta così. Le radio piccole, ahimè, stanno chiudendo tantissimo, cioè se io guardo come è cambiato il panorama delle radio piccole da quando io stavo dietro i microfoni di Blackout, cioè 30 anni fa, ad oggi, in Italia hanno chiuso le locali quasi tutte. Cioè, se tu vai nelle città, ormai le radio locali se ne contano 2, 3, 4. Ci sono città dove non ci sono più radio locali. Sono nate queste grandi radio tipo Radio Norba o Radio Subasio, che sono queste radio regionali potentissime, ma sono però molto più simili a una radio nazionale che non ha una radio locale, perché le radio locali, ahimè, sono state, cioè internet e la pubblicità locale e i siti tipo Torino Today, cioè quelle robe lì li hanno uccise completamente, certo. Cioè li hanno ucciso la pubblicità soprattutto. Non è un quadro molto roseo quello che sto facendo, ahimè. C'è chi resiste, c'è chi continua, io penso che il pubblico ci sia ancora, bisogna secondo me inventarsi qualcosa, cioè non si può far finta di fare la radio come la si faceva 20 o 30 anni fa, cioè bisogna farla immaginando che quello che si fa diventi un podcast, bisogna andare a usare internet per prendere i contenuti, però di sicuro bisogna accendere un po' più il cervello, cioè non, noi 30 anni fa noi alla fine mettevamo dischi e dicevamo stronzate, poi c'era tutta la controinformazione che sono sicuro che quella rimane. Ma secondo me serve, devo dire, il vostro programma, adesso non voglio mettermi a leccare, serve a fare uno spazio di riflessione. Secondo me la radio serve a quello oggi, non più a intrattenere.
Solo perché ti abbiamo detto che sei il nostro primo ospite.
No, ma
eri troppo emozionato.
Sono troppo emozionato, adesso vado in giardino con il cellulare. Cioè in generale penso che venga sempre meno il fatto di accendere una radio per informarsi e per intrattenersi, perché per intrattenersi ormai abbiamo una quantità, cioè la famosa dieta mediatica, che è un termine orribile, però ormai le persone hanno veramente le giornate piene, quindi io penso che la radio deve riuscire un po' a stupire, tra virgolette, quello sì. Cioè io facessi, se dovessi tornare a fare radio oggi, ci pensavo l'altro giorno, giocherei molto con tutti gli strumenti che abbiamo, cioè mi inventerei un programma radio. Non ti dico che mi metterei a fare la radio caccia come lo facevano quelli di Radio Popolare, che facevano una caccia al tesoro usando la radio, guidavano le persone per la città con la radio, ma userei il fatto che è uno strumento che si può ancora ascoltare in mobilità di più. Cioè proverei a parlare, a capire, vorrei capire chi ci ascolta, e userei questa roba della mobilità, del fatto che la maggior parte non sono più a casa, perché a casa sono molto pochi quelli che ormai accendono la radio, cioè fanno l'ascolto casalingo, userei quello come strumento per recuperare informazioni, per interagire.
Sì, su questo il limite che cioè, pensando sempre in modo introverso noi come Blackout, la grande difficoltà che vedo, a parte che adesso ho questa immagine di un canale YouTube con Radio Kebab che non riesco a levarmi di testa, che mi terrorizza, è una brutta immagine.
O una diretta Twitch,
secondo me Kebab su Twitch sarebbe un'ottima esperienza. No, stavo pensando che comunque tutto quello che dici richiede una professionalità,
assolutamente,
sia a livello di competenze sia a livello di tempo, che spesso e volentieri cozza con
un progetto come questo,
nel senso, sì. Dove un progetto dove sicuramente la gente ci mette livelli di impegno diversi a seconda della voglia, della disponibilità anche nella propria vita, però sicuramente, ma già solo banalmente, la gestione della comunicazione esterna alla radio, ovvero faccio il podcast, lo pubblico,
vado a dire che c'è,
esatto, quindi chiaramente dove lo pubblico non è che io faccio un post su Facebook, uno su Instagram, uno su Mastodon, no, perché a seconda del codice proprio di quel mezzo lì mi dovrò studiare l'immagine,
il tipo di l'immagine paracula che non deve essere la stessa, perché c'è, eccetera, eccetera,
esatto,
cioè,
quindi che
tra l'altro è un lavoro enorme,
è un lavoro gigantesco, enorme, è grande, quasi altrettanto, a volte anche di più, del produrre il contenuto in sé, perché io magari posso venire qua e chiacchierare, che è una roba che mi sento più a mio agio, leggo le notizie durante la settimana e posso relativamente improvvisare questo aspetto della trasmissione. Ma per dire, noi ultimamente, io adesso stavamo facendo questo tentativo di fare la trascrizione di un po' di interviste, tra cui ad esempio la tua della scorsa settimana e altri, per provare anche codici diversi.
Fare un altro contenuto.
Esatto, quindi hai la stessa roba ma con un codice diverso scritto, perché probabilmente nelle interviste può essere anche carino, una cosa che rimane lì, è più ricercabile attraverso i motori di ricerca, eccetera, eccetera. Però anche il fatto che la trascrizione la faccia automatizzata.
No, comunque la devi controllare, devi dargli un'occhiata, perché tanto una cazzata esce sempre.
È un lavoro, ora, non per lagnarmi proprio, però insomma...
Si sta lamentando.
Esatto, è un lavoro che è compatibile con, che ne so, la scorsa settimana avevo un cazzo da fare, me lo potevo permettere, però tipo se sono ingolfato lavoro, altre cose.
Adesso mi viene una riflessione, che aver fatto la radio 30 anni fa senza tutta sta roba intorno era una grande fortuna, perché io quando ho iniziato a fare la radio, l'ho detto oggi, il mio maestro di radio, si chiama Gianluca Nicoletti, che è un giornalista, mi aveva insegnato, la sua prima regola era: la radio è un voto a perdere, cioè tu ti impegni al massimo a fare la tua puntata, appena è finito togli le cuffie, è finita lì. Che non è più così, anzi, il bello inizia dopo adesso, drammaticamente, perché comunque, cioè, tu avrai una piccola parte che ti segue in diretta, devi fare il podcast, lo devi far uscire, magari dal podcast ti fuori un'intervista. Quella regola lì, ahimè, che è una regola molto bella e che tra l'altro dava anche alla radio una leggerezza. Infatti io mi ricordo quando venivamo a trasmettere a Blackout, ci arrivavi con i dischi così, ma finita la puntata, era finita la puntata. Adesso non è più così. Perché però quello in verità avviene su tutti i mezzi di comunicazione, cioè nel senso, questa roba qua, cioè la digitalizzazione dei mezzi di comunicazione è anche un po' una sfiga tra virgolette, perché a quel punto prendere dei contenuti, portarli sulle altre piattaforme, farne la promozione, adattarli, perché l'idea di fare la trascrizione è ottima, perché tu dai nuova vita a contenuti che non tutti ascoltano in audio, però c'è uno sbattimento incredibile.
E quindi dura vita delle radio amatoriali o comunque dal basso autogestite. E, ecco, su questo noi stiamo arrivando tra l'altro alla fine della trasmissione. Sono le 12:30, c'è già Pennichella che occuperà lo spazio di Blackout dopo di noi. Però riruberei ancora qualche minuto magari per tirare delle conclusioni, anche su invece più facendo un po' ping pong tra gli argomenti. parlando invece della cronaca strettissima, se uno avevi delle notizie, degli orizzonti sul fronte libanese che abbiamo affrontato la scorsa settimana, se per caso in questa settimana sono successe, è successo qualcosa, ti sono arrivate nuove informazioni?
Beh, se è successo che hanno bombardato un paio di radio, diciamo quello che avevo detto, non, per non bombardare le hanno chiamate, adesso
invece sono passati ai mezzi tradizionali.
Sì, leggevo che un paio di radio sono state attivate giù, e il motivo è che secondo loro erano legate a Hezbollah. A quel punto lì, nel senso, è molto facile,
come le 40.000 persone che sono state uccise,
assolutamente, cioè non è che no, di fatto altre novità non ci sono. È molto interessante quello che è successo ieri invece, e questa è una cosa dal lato israeliano, e questa me lo raccontava stamattina un amico che era ieri ad Haifa, il fatto che ieri per la prima volta, quando c'è stato l'attacco dei 200 missili verso Israele, l'app che tutti hanno in Israele, che ti segnala quando arrivano i missili, è andata in prima, ha bloccato il telefono, cioè nel senso, le persone si sono trovate il telefono con quest'app e non potevano più fare null'altro se non o spegnerlo, ma dopo 2 minuti riarrivava il segnale dell'app e rimaneva lo schermo bloccato col fatto che dovevi andare. Si sono accorti tutti che quest'app ha preso ieri, c'è sui giornali questa cosa, ha preso il controllo dei telefoni di tutti gli israeliani e di tutti anche gli stranieri che l'avevano installato.
Che tu sappia, è proprio l'app o il messaggio d'emergenza? Perché i telefoni hanno, allora, diciamo, la funzionalità...
Sì, il messaggio li abbiamo provati lo scorso anno, che c'è stata la sperimentazione.
Ad esempio, noi in Piemonte non hanno funzionato un granché.
Io, tra l'altro, è stato molto divertente perché invece in Lazio l'hanno fatto a mezzogiorno, io ero a una conferenza stampa e hanno iniziato a suonare tutti i telefoni e poi uno dopo 5 minuti, l'altro era stato... No, in questo caso si parla di app, che però fa impressione perché fa capire che quest'app, evidentemente sviluppata dagli stessi israeliani che hackerano radio, che stiamo vedendo come lavorano, sono riusciti a entrare nella supply chain però a me ha fatto, mi sembra non una notizia da poco, immaginare che loro hanno sviluppato un'app che nel momento in cui loro decidono, di fatto prende il controllo del tuo telefono. Cioè sembra che ieri, sui giornali ci sono anche un po' di schermate, c'è stato un momento in cui l'app di fatto bloccava il telefono. Telefono riavviato, dopo mezz'ora, finito l'attacco, il telefono è tornato normale. Non è una cosa piccola, e in questo caso stiamo parlando appunto in casa degli israeliani.
Assolutamente, anzi fa anche capire poi su strumenti di una certa complessità,
tra l'altro,
quanto
sì,
tu ne possa avere realmente il controllo.
Tra l'altro, lasciatemi dire, uno strumento di una certa complessità e soprattutto con un mercato non infinito ma con un numero di modelli, cioè ormai hai due sistemi operativi, Android e iOS, ma i cellulari, i terminali sono infiniti. È una cosa che a me, devo dire, sui giornali è uscita così, l'ho vista su Repubblica, però non è piccola, che ci fa capire appunto che c'è tanta roba.
Abbiamo qualcosa da approfondire durante questa settimana. Ci dedicheremo a fare un po' di ricerca e mercoledì prossimo proveremo a sviscerare un po' questa notizia. Per il resto direi che il tempo a nostra disposizione, insomma, di chiacchiere ne abbiamo fatte. Andrea, non so se vuoi fare ancora un saluto.
No, io lo faccio con piacere agli ascoltatori in FM e in podcast, a questo punto faccio quello, è stato un piacere, e torniamo su questi argomenti perché secondo me sono gli argomenti, cioè il pensiero critico su queste cose secondo me non può non esserci, anzi uno dei problemi in generale, e quello lo vedo anche un po' nel mondo antagonista, che c'è un po' poco pensiero critico, cioè si va dagli hackeroni tipo A-Club, A-Meeting, ha una totale non consapevolezza. Secondo me un po' nel mezzo bisogna stare.
Grazie mille Andrea, e magari ci risentiremo anche la prossima volta che passi da Torino, adesso sei obbligato a passare a trovarci. Per il resto abbiamo rubato qualche minuto a Pennichella.
Sì, leggerei un messaggio che ci arriva in diretta dall'udienza in secondo grado del Giambellino. La sentenza è stata rinviata al 5 novembre, insomma ringraziamo chi ci ha mandato gli aggiornamenti, purtroppo non li abbiamo potuti leggere tutti durante l'intervista, poi insomma sono arrivati un po' di apprezzamenti per per l'intervista.
Per fortuna, almeno la diretta, vedi che ci sono i podcast, ma qualcuno in diretta ci ascolta. Per il resto, per continuare con una linea di autocelebrazione, io rimanderei la sigla in chiusura, così per cambiare. Non leggiamo gli appuntamenti della settimana, magari lo lasciamo fare a Pennichella. Per il resto, noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao!